minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi parliamo di una onlus che lavora nei paesi più poveri del mondo e poi dell'inaugurazione martedì prossimo, 15 gennaio, di una ludoteca all'interno del carcere femminile di Rebibbia e ancora un'iniziativa per la prevenzione del tumore al seno. Ma prima vi dico una buona notizia. Al via la campagna Minori e TV, bollino rosso anche per i telegiornali. In collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni, la RAI lancerà oggi una nuova campagna televisiva dedicata al rapporto tra minori e TV. Lo spot, della durata di 37 secondi, attraverso lo slogan «Bambini e televisione, meglio non distrarsi», richiama l'attenzione sul rapporto tra i bambini e i programmi televisivi, dai contenuti editoriali più complessi, come telegiornali, trasmissioni di approfondimento, le cui immagini e resoconti giornalistici, per una loro consapevole visione, possono richiedere un livello di maturità non alla portata dei più piccoli. L'invito ai genitori, alle famiglie e agli educatori è quindi quello di accompagnare i bambini nella visione di tali contenuti, guidandoli ad una loro corretta comprensione. La segnaletica rossa è accompagnata anche da raccomandazioni verbali sull'inidoneità di determinati programmi per i minori. Povertà, mancanza di risorse fondamentali come l'acqua, scarse condizioni igieniche, sicurezza alimentare, assistenza sanitaria e istruzione. Queste sono solo alcune delle problematiche che vengono vissute ogni giorno da milioni di persone, soprattutto bambini, in molte parti del mondo, dall'America Latina all'Africa. Fra le tante associazioni onlus che si adoperano per migliorare le condizioni di vita di tanta gente, oggi parliamo della Global Umanitaria Italia Onlus e lo facciamo con la coordinatrice generale Simona Ingellis. Ingellis, benvenuta.
Grazie per darci la possibilità di raccontare di Global Umanitaria e in questo modo per dare voce a tutti coloro che non ce l'hanno, a tutti coloro che, soprattutto quei bambini e quelle famiglie che spesso non riescono a vivere e a sopravvivere a una vita di stenti.
Ecco, ci spieghi bene di che cosa si occupa Global Umanitaria Italia Onlus?
Sì, Global Umanitaria è un'associazione internazionale che lavora nei paesi del sud del mondo per migliorare le condizioni di vita dei bambini e delle famiglie a cui appunto spesso e volentieri è negato ogni tipo di diritto. E siamo impegnati nelle zone più disagiate e sperdute dell'America Latina, dell'Asia e dell'Africa. Giorno dopo giorno quindi siamo appunto a fianco di queste vittime della fame, della povertà e spesso e volentieri anche purtroppo dello sfruttamento a livello sessuale di questi bambini.
Ma concretamente come interviene Global Umanitaria per sostenere le persone in difficoltà di questi paesi?
Allora, concretamente noi realizziamo progetti in diversi settori di intervento che sono legati sostanzialmente all'alimentazione, alla salute, all'educazione, piuttosto che creiamo delle case di accoglienza per bambini abbandonati, questo soprattutto in Asia, piuttosto che facciamo formazione, creiamo infrastrutture, eccetera, eccetera. Tutto questo lo realizziamo attraverso l'adozione a distanza, che è un modo per stabilire diciamo un vincolo con i bambini del sud del mondo. Premetto che per tutti coloro che non lo sanno, l'adozione a distanza è molto semplice da realizzare, nel senso che con 80 centesimi al giorno, che sono 24 euro al mese sostanzialmente, è possibile sostenere appunto un bambino a distanza e garantirgli un diritto all'alimentazione, alla salute e all'istruzione.
Che rapporto c'è fra chi sostiene e il bambino che viene aiutato?
Avviene in questo modo, il sostenitore nel momento in cui decide di adottare un bambino a distanza, o meglio sostenere un bambino a distanza, riceve da noi la foto del bambino e una sua scheda con tutti i suoi dati personali, più chiaramente la brochure dell'associazione, le riviste periodiche che informano sulle attività dell'associazione stessa e un disegno che il bambino fa durante l'anno. Poi può, a scelta del sostenitore, se vuole vincolarsi tra virgolette un pochino di più al bambino, può scegliere di scrivere a questo bambino, chiaramente facendolo attraverso noi, perché come tutti possono immaginare e capire, essendo indirizzate queste lettere, dei minori devono essere controllate. In più, spesso e volentieri i sostenitori non conoscono la lingua del bambino, quindi noi ci occupiamo di tradurre queste lettere poi nella lingua del bambino, oppure può decidere di andare a conoscere il bambino recandosi direttamente nel suo paese di origine, anche in questo caso coordinandosi con la nostra associazione. Oppure, non so, può fare un regalo al bambino stesso tramite una donazione specifica, chiedendoci esattamente che cosa preferisce comprare per questo bambino.
Vi avverrete ovviamente di medici, infermieri, insegnanti, sono tutti volontari?
Assolutamente. Allora, alcuni sono volontari, alcuni sono personale retribuito. Quello cui io tengo assolutamente sottolineare è che noi ci avvaliamo quotidianamente di medici, infermieri, insegnanti, psicologi, nutrizionisti, eccetera, eccetera, che però sono tutte persone del luogo. Questo perché? Perché è fondamentale per l'associazione stessa, ma in generale io credo per tutti coloro che fanno un lavoro di questo genere, portare sviluppo e autosviluppo in questi paesi. L'adozione a distanza infatti è proprio un tramite, diciamo, per fare in modo che i progetti che vengono realizzati in questi paesi dove noi operiamo siano progetti a lungo termine, quindi, perché sia chiaro per tutti i sostenitori o per coloro che volessero un giorno diventarli, i 24 euro al mese non vanno direttamente al minore e alla sua famiglia, bensì vengono utilizzati per realizzare dei progetti a beneficio sì del bambino, però dell'intera comunità. Questo perché altrimenti significherebbe, se non fosse così, che un bambino e la sua famiglia si arricchirebbe, fra virgolette, mentre rimarrebbero nell'assoluta povertà tutte le altre persone.
Come si sostiene Global Umanitaria?
Global Umanitaria si sostiene appunto attraverso principalmente l'adozione a distanza, oppure attraverso contributi erogati.
Quindi una parte, diciamo, per le strutture, per i progetti che poi andrete a realizzare concretamente, però ovviamente una parte per l'organizzazione, per
certo,
pagare le persone che vi lavorano.
Certo, assolutamente. È chiaro che ci sono delle spese di struttura che è normale che ci siano. Oltretutto noi in ogni singolo paese abbiamo le sedi locali dove appunto i nostri collaboratori operano. Quindi le spese sono sostanzialmente appunto spese di struttura e spese legate chiaramente alla realizzazione dei progetti stessi.
Allora possiamo dare dei riferimenti per chi volesse sostenere questa associazione Onlus?
Sì, allora è molto semplice, nel senso che per chi voglia avere informazioni o adottare a distanza si può telefonare direttamente all'associazione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 all'848 808 838, lo ripeto, 848 808 838, oppure si possono chiedere informazioni attraverso il sito, si può andare a visitare il sito che è www.globalumanitariaitalia.org, oppure per chi volesse informazioni ed è abituato appunto a utilizzare internet può farlo attraverso info@globalumanitariaitalia.org.
Allora ripetiamo, per sostenere un bambino a distanza sono sufficienti 80 centesimi al giorno?
Al giorno, sì.
80 centesimi al giorno. Buono. Per avere informazioni si può visitare il sito www.globalumanitariaitalia.org oppure chiamare il numero 848 808 838. Ingellis, grazie per essere stata con noi, per tutte le informazioni che ci ha dato.
Grazie infinite a voi e buon lavoro.
E cambiamo argomento. Martedì prossimo, 15 gennaio, avrà luogo l'inaugurazione della ludoteca Le Meraviglie di Alice, realizzata all'interno del carcere femminile di Rebibbia dalla cooperativa Cecilia, con il contributo dell'assessorato alle politiche di promozione della famiglia e dell'infanzia del Comune di Roma. Ne parliamo con Lillo Di Mauro, presidente della consulta permanente per i problemi penitenziari e coordinatore del piano carcere del Comune di Roma. Presidente, benvenuto.
Grazie, buongiorno. Mi scuso con voi per i suoni nasali, ma sono influenzato, quindi.
Noi ringraziamo lei di aver accettato lo stesso il nostro invito, nonostante abbia in questo momento dei problemi di salute. Di Mauro, prima di parlare della ludoteca, sì, Le Meraviglie di Alice, diamo alcuni dati. Quante sono le donne detenute a Rebibbia che hanno con sé i loro figli?
Le donne
che vivono insieme nel carcere.
Che vivono insieme sono 25 donne e mi pare che hanno con loro 18 bambini, insomma oggi sono detenuti circa 18 bambini.
Quanti sono invece i detenuti genitori fra uomini e donne?
Guardi, da una stima che da un rilevamento, insomma, che è stato fatto anche dal DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si stima appunto che il 95% della popolazione carceraria è costituito da uomini padri, con un'età compresa tra i 25 e i 49 anni, e quindi appunto
una percentuale molto alta.
Una percentuale molto alta, però poi si abbassa quando noi parliamo di bambini che vanno fino ai 12 anni, in questo caso insomma siamo sul 37% dei detenuti, insomma, quindi questo fa stimare circa 15.000 bambini che sono separati dai genitori, con effetti anche, come dire, devastanti, insomma, sulla loro crescita e la formazione.
Ecco, parliamo proprio di questo. È indubbio quindi il problema del distacco fra figli e detenuti. Quali sono le ripercussioni sull'educazione e sulla sfera affettiva del bambino, del figlio?
Ma guardi che credo che sia abbastanza, come dire, facile immaginarlo, nel senso che una separazione forzata del bambino dal padre, in questo caso appunto dalla madre, incide negativamente sia sulla crescita del bambino, ma anche nel rapporto che intercorre tra, appunto, nel rapporto genitoriale, perché poi questi uomini e queste donne non possono, come dire, seguire i propri figli all'esterno, accompagnarli appunto nei rapporti sociali, la scuola, nei servizi, fare quelle funzioni che tutti i genitori portano avanti, e questi bambini deprivati di questi rapporti affettivi e di questo sostegno, insomma, poi sono bambini che portano con sé delle problematiche anche gravi. Noi abbiamo già avviato una ludoteca a Regina Coeli da più di un anno, e ci rendiamo conto che la totalità, insomma, dei bambini che seguiamo in questa ludoteca, perché funge anche un po' da sportello sociale, sono portatori di problemi psicologici che devono essere affrontati. Per questo noi poi indirizziamo questi bambini ai servizi sociali, eccetera, eccetera. Cerchiamo di dare anche un supporto in questo senso, oltre che aiutarli a non avere un impatto duro con il carcere.
È vero che una buona percentuale dei figli di persone detenute finiscono a loro volta in carcere?
Sì, almeno dai dati sembra che appunto un 30% di questi bambini, poi da adolescente o da adulto, anche per emulazione, per la ribellione, il senso di emarginazione, condizioni di disagio culturale e sociale, poi in qualche modo compia a sua volta dei reati, o almeno comunque abbia comportamenti sociali non attinenti alle regole. Ecco.
Cosa si fa per accorciare questa distanza fra genitori detenuti e i loro figli che vivono fuori?
Guardi, devo dire che si sta facendo molto poco, perché oggi noi abbiamo concentrato, e anche a ragione, la nostra attenzione sui bambini che sono detenuti con le mamme, che certamente è ancora più devastante, insomma, però sono numeri molto esigui.
Sempre i bambini al di sotto dei 3 anni?
Dagli 0 ai 3 anni esattamente, che sono detenuti con le madri. Abbiamo un po' concentrato l'attenzione solo su quelli, ma ci siamo poi resi conto appunto che c'è, come dicevamo prima, un numero impressionante di bambini che hanno problematiche e che vivono all'esterno. E consideri che già le condizioni sociali e culturali di queste famiglie sono particolari, perché insomma, a parte qualche detenuto che compie reati, poi la maggior parte provengono tutti da situazioni ambientali, sociali e culturali precarie, difficili, eccetera. Quindi già questo, un bambino che vive in una condizione del genere già ha dei problemi. E in più, come dicevamo prima, se deprivato anche del supporto del genitore o di un genitore, è chiaro che non sta bene. Cosa facciamo? Questi bambini non sono, tra virgolette, seguiti da nessuno, a meno che alcuni di questi non i servizi sociali municipali o comunque dei comuni non li abbiano presi in carico, ma non c'è un'attenzione specifica e particolare nei loro confronti. E noi con queste ludoteche, che sono soltanto, tra virgolette, un escamotage, un modo di raggiungerli, di poter recepire qual è il bisogno, stiamo cercando appunto di mettere in evidenza questo grave problema.
Ecco, perché fino ad oggi che cosa succedeva quando i bambini vengono a trovare le madri detenute nel carcere di Rebibbia? Come si incontrano? Dove si incontrano?
Ma guardi, oggi il bambino, quando entra in carcere a trovare la mamma o il papà detenuto, innanzitutto chiaramente subisce quello che subisce un adulto, perquisizioni, eccetera, eccetera. E poi il rapporto anomalo che ha con il proprio genitore è quello che è diviso nel colloquio da un bancone che lo divide proprio fisicamente, non si possono toccare. Non...
Bancone che da martedì non sarà più una divisione fra padre e figlio, fra madre e figlio.
Esatto, questa ludoteca che abbiamo realizzato per la prima volta ha previsto proprio questo, l'abbattimento del bancone. Abbiamo creato in questa stanza, dove non c'è più il bancone, abbiamo messo invece dei divani, abbiamo messo invece delle attrezzature da gioco, scivoli, eccetera, eccetera, per tutte le età, perché così la mamma può stare direttamente a contatto con il proprio bambino, abbracciarlo, giocare con lui, cioè...
Senz'altro avere un rapporto più diretto.
Un rapporto più diretto, trasmettere quella affettività e quelle energie necessarie che...
Importanti per entrambi.
Esattamente, importanti per entrambi, perché non è solo per il bambino, ma anche per il genitore detenuto importante poter mantenere rapporti affettivi con le proprie famiglie, soprattutto con i propri figli, certo.
Questa inaugurazione martedì 15 nel carcere femminile di Rebibbia, Di Mauro.
Sì, esattamente, martedì 15 alle ore 10 nella casa circondariale Rebibbia femminile inauguriamo questa splendida, appunto, ludoteca Le Meraviglie di Alice.
Alle ore 10.
Alle ore 10.
Grazie a Lillo Di Mauro, presidente della Consulta Permanente per i Problemi Penitenziari e coordinatore del Piano Carcere del Comune di Roma. Di Mauro, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Sabato 12 e domenica 13 gennaio avrà luogo un'iniziativa della Comen Italia Onlus. Si tratta di una campagna di diagnosi precoce del tumore al seno dedicata alle suore missionarie. Ne parliamo con il professor Riccardo Masetti, direttore del Centro di Senologia del Gemelli e presidente della Comen Italia Onlus. Professor Masetti, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Come mai questa iniziativa?
Ma è un'iniziativa che fa parte di un programma di tutela della salute che abbiamo pensato di avviare per le suore missionarie a Roma. Come sicuramente sa, ci sono tante religiose che vengono a Roma da tanti paesi, per lo più da paesi in via di sviluppo, e che spesso hanno difficoltà proprio per il fatto che sono qui magari di passaggio, si fermano per poco tempo oppure comunque per altri motivi hanno difficoltà a fare programmi di prevenzione.
Quante donne, professore, mi scusi, quante donne muoiono ogni anno a causa del tumore al seno?
Il tumore al seno è il tumore più frequente nelle donne, anche purtroppo ancora la principale causa di morte. Cioè, in Italia solo ci sono più di 11.000 donne che muoiono ogni anno per questa malattia, anche se è un tumore con cui che ha alti tassi di guarigione, però proprio la sua alta incidenza fa sì che ancora purtroppo per tante donne questo sia un problema importante. E naturalmente per queste religiose noi vogliamo offrire, religiose che peraltro sono a rischio maggiore di tumore del seno per il fatto che gli mancano dei fattori protettivi come la gravidanza e l'allattamento, la cosa bella di questa iniziativa è che noi la prevenzione con un'unità mobile gliela portiamo a domicilio in qualche modo, cioè andiamo proprio nelle loro residenze a fare questi esami, in modo che questo diciamo le incoraggi anche a superare alcune difficoltà che ci possono essere.
Quindi per questo weekend le visite e gli esami sono già stati tutti prenotati?
Sì, perché questo è un programma che poi vorremmo estendere anche ad altri aspetti, non solo a quelli del tumore del seno, e quindi diciamo domani facciamo un po' sabato facciamo un po' una prova generale di come va questa cosa per metterla a punto, e quindi per ora abbiamo scelto diciamo 150 suore che si sono iscritte a queste due giornate. Poi però quando abbiamo messo a punto i vari aspetti organizzativi e li abbiamo collaudati, lo vorremmo estendere anche alle altre religiose di Roma, anche non quelle solo missionarie.
Quindi c'è stata una grande risposta a questo invito?
Sì, molto. Noi appunto, siccome ancora diciamo era una cosa fatta sottovoce, non avevamo assolutamente idea di avere
che avrebbe voluto avuto così successo.
Sì, anche perché poi l'abbiniamo, questi esami vengono offerti a titolo gratuito da specialisti, oltre che dei gemelli, anche dell'azienda sanitaria Roma H e del Sant'Eugenio di Roma, che vengono a regalarci un giorno del loro lavoro per poterli offrire gratuitamente, e poi li associamo anche a delle sessioni educative per insegnare appunto le regole della prevenzione, della tutela della propria salute.
Professore, grazie per essere stato con noi e grazie per questa iniziativa.
Grazie a voi dell'informazione di avermi ospitato.
A presto. Buona
giornata. Grazie.
Era il professor Riccardo Masetti, direttore del Centro di Senologia del Gemelli e presidente della Comen Italia Onlus. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.